Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Buongiorno a tutti. Oggi è il 7 di febbraio, è martedì. Le 10:13. Buongiorno a tutti, carissimi. Buongiorno a Francesco Borgonovo.
Buongiorno, buongiorno Francesco,
benvenuto.
Ben trovati. Ero in dubbio, dicevo prima, se collegarmi, mandare un video o una lettera che tu avresti letto.
Ma la lettera, assolutamente, ti assicuro, la leggerei, insomma, pensaci, potrebbe essere. Ma avresti letto, non sia troppo lunga, chiaramente, no?
Oh, una letterina, un telegramma, no? Certo, che potresti leggere, leggeresti anche meglio di quanto lo potrei leggere io. Quindi,
che fine, così, magari... che brutta fine, sì. Che brutta fine per il discorso di Zelensky.
È finita come dire, con una toppa peggiore del buco, con una farsa. Che ci fa fare una figuraccia, insomma,
inutile,
secondo
proprio.
Me a livello internazionale ce la siamo andata a cercare, anzi se la sono andata a cercare, perché una volta, voglio dire, io come sai non ero d'accordo, no, sulla presenza di Zelensky, però una volta che tu hai preso una posizione, hai deciso di invitarlo, hai annunciato a tutti che farà il videomessaggio, che ti metti a cambiare in corsa, poi alla fine dire ma non abbiamo mai detto a nessuno che ci sarebbe stato il video, leggiamo la letterina, ti metti a trattare con l'ambasciata di un paese in guerra per...
potremmo sentire Vespa, sai, potremmo sentire anche Bruno Vespa, perché sembra che sia lui, che lui abbia ideato questa, abbia invitato Zelensky a Sanremo, e quindi capire che cosa ne pensa lui di come
sarebbe interessante, perché oggi ci sono alcune ricostruzioni sui quotidiani. Vedo il Giornale, ad esempio, che ha in apertura proprio questo pasticcio Rai, Zelensky non canta più, e ricostruisce proprio questa vicenda a partire, come dici tu, da Bruno Vespa, no? Perché era stato lui nell'intervista a Zelensky a come dire, a raccontare che avremmo avuto la presenza del presidente ucraino al festival nella serata conclusiva, e lui aveva esplicitamente parlato di un videomessaggio, no? Dice: sapevo che Zelensky voleva venire a Sanremo in collegamento. Queste sono le parole che ha detto Vespa nel salotto di Mara Venier, credo domenica in. Voleva venire a Sanremo in collegamento. Dopo aver parlato con Amadeus, gli ho potuto dire: caro presidente, l'aspettiamo nella serata finale. Insomma, dice il Giornale, Laura Rio, l'idea iniziale era quella addirittura di un collegamento, poi di un videomessaggio, poi per smorzare le polemiche si è passato al più semplice testo scritto, che verrà letto da Amadeus sabato, dopo che si saranno esibiti tutti i 28 cantanti in gara, più i tanti vari ospiti.
Praticamente, quindi a che ora? Praticamente mandano, di notte lo fanno.
Cioè lo mandano di notte tempo, cioè come fuori orario. A questo punto tanto vale fare senso, come faceva Enrico Ghezzi, no? Con il fuori sync,
ah, certo,
ti ricordi?
Sì, certo.
Sempre la stessa faccia. Perché insomma è una cosa ridicola. A questo punto tu ce l'hai, fallo parlare in un altro momento, cioè falla fino in fondo. E così non è... Io guarda, avrei apprezzato se avessero detto vabbè, abbiamo capito, abbiamo fatto una stupidaggine, forse era meglio non ce ne occupassimo, lasciamo perdere, però evidentemente non lo potevano fare, no, di fronte alle proteste, e quindi fanno questa cosa che qualcuno definisce giustamente una soluzione all'italiana, che però secondo me insomma non ci dà grande lustro nel mondo, perché anche chi era contrario credo che non possa essere contento di una fine del genere. Poi magari sentiremo cosa ne pensano i nostri ascoltatori, però io credo che insomma, così sia veramente triste. E il Giornale racconta che sono state appunto liti, telefonate, così scambi di accuse. Alla RAI, qui lo riporta anche Repubblica, che ha sulla prima pagina, ovviamente sulla prima pagina c'è il terremoto in Turchia, in Siria, che ha causato quasi 4.000 morti, 3.700, un disastro impressionante, incredibile, però rimaniamo un attimo su questa vicenda della RAI che ci riguarda più da vicino, e mentre il terremoto, insomma, purtroppo diciamo che va oltre le nostre possibilità, invece questa storia di Zelensky forse c'erano sicuramente i mezzi e i modi di gestirla diversamente. A quanto pare la RAI dice no, ma noi non ci siamo mai opposti, è un videomessaggio, hanno deciso loro di fare così, non si sa se l'ambasciatore ucraino, che effettivamente tiene i contatti, no? Quello che tiene i contatti con i media, che è sempre stato, devo dire, fin troppo attivo, perché poi si era anche messo in testa qualche tempo fa di chiedere questa o quella censura. Qui c'è una ricostruzione, appunto, quella di sempre di Vespa, che dice: era Zelensky che mi ha fatto sapere che voleva intervenire a Sanremo, l'ho detto ad Amadeus, che lo ha invitato nella serata finale, quindi, dice sempre Bruno Vespa, ho messo in contatto Coletta, che è il responsabile dell'intrattenimento, con l'ambasciatore ucraino per trovare la soluzione migliore. L'ambasciatore ucraino era Yaroslav Melnik e Stefano Coletta, il direttore dell'intrattenimento Prime Time. E quindi, insomma, gli ha fatto da tramite Vespa, però era arrivato un invito effettivamente da Amadeus in risposta a una, pare, insomma, intenzione manifestata da Zelensky di collegarsi con Sanremo. Alla fine, niente, alla fine appunto se ne esce così, però dicono che insomma, la RAI non c'entri, cioè da Viale Mazzini sono arrivati in retroscena, secondo cui loro invece erano disponibili anche a mandare un filmato. C'è un articolo molto lungo di Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale su Repubblica che spiega il giallo della trattativa, no? Cosa sarebbe successo. Alla fine, dicono i cronisti di Repubblica, è stata l'ambasciata di Ucraina in Italia a chiudere il caso, e lo fa comunicando ai vertici RAI di aver deciso che la partecipazione di Volodymyr Zelensky a Sanremo si sarebbe risolta con una lettera del presidente, quindi avrebbero deciso gli ucraini, no? Quindi anche in questo caso sarebbe una figuraccia clamorosa. Perché? Perché prima quello dice che vuol venire, allora tu lo inviti, poi dopo quello vede che ci sono delle polemiche, ma la RAI non prende posizione, alla fine sono gli ucraini che gli dicono beh no, allora niente, mandiamo una lettera. Insomma, ma che siamo? Cioè, la buca delle lettere a questo punto? Non lo so, io sono veramente sconfortato da tutta la pagliacciata messa in piedi che si poteva evitare. Dice la D della RAI forte, se ma non può la guerra stare fuori da Sanremo. Beh, ma forse la guerra poteva entrarci anche in un altro modo, no? Ci sono mille modi di raccontarla, di raccontarne anche la tragedia, l'orrore, di parlare delle armi e di quanto stiano pesando sulle vite di tante persone nel mondo. Quindi, secondo Repubblica, torniamo a questa retroscena che è molto interessante, la soluzione di mandare una lettera di Zelensky, secondo fonti diplomatiche ucraine, sarebbe una soluzione condivisa, presumibilmente con il governo, no? Presa con il governo italiano, con l'obiettivo di evitare di dividere l'opinione pubblica italiana sulla guerra in Ucraina. Cioè, quindi sarebbe una decisione che avrebbero preso gli ucraini dopo aver visto, insomma, le proteste, per dire abbiamo capito che questa cosa può rivelarsi controproducente e quindi ci tiriamo indietro. Quindi in questo caso comunque la figuraccia la fanno sempre gli stessi, cioè noi, per tramite della RAI. La versione della RAI ridimensiona l'accaduto a un'interlocuzione senza tensioni o sbavature. Anche qui Repubblica ricorda che tutto nasce dalla missione di Bruno Vespa a Kiev per intervistare Zelensky. Il direttore e conduttore di Porta a Porta ottiene la disponibilità a un intervento del leader ucraino al festival. Tornato in Italia, riporta questa possibilità all'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes e al conduttore del festival Amadeus. A quel punto, secondo fonti aziendali di massimo livello, sarebbe partita una fitta corrispondenza tra Fuortes, cioè la D della RAI, e l'ambasciata ucraina. Viale Mazzini non avrebbe espresso una preferenza rispetto al formato della partecipazione e dunque non avrebbe proposto un intervento in presenza di Zelensky, tra l'altro improbabile per ragioni logistiche, dice Repubblica, anche se poi abbiamo visto che verrà successivamente in Europa a breve per Zelensky. L'opzione su cui si tratta è quella di un video registrato della durata di 2 minuti, cioè questa era l'idea, mandare un video registrato di 2 minuti, un contributo esterno, diciamo così. Uno strumento utilizzato in molte circostanze negli ultimi 12 mesi dal leader per spiegare le ragioni del suo paese nella guerra scatenata dalla Russia. Nel frattempo però in Italia scoppia una polemica durissima, ovviamente Salvini, Conte, Calenda, è intervenuto persino Berlusconi, quindi il 2 febbraio, e questo è un aspetto interessante, attenzione, il 2 febbraio la diplomazia ucraina comunica alla RAI che il format dell'apparizione sarebbe stato quello del testo scritto. Le stesse fonti della TV pubblica sostengono che non sia credibile che dietro la scelta si nasconda anche un fastidio di Zelensky. No? Quindi, cosa succede? Cioè, lo sapevano dal 2 febbraio, la cosa è uscita ieri, cioè il 6, ma si sa questa cosa del video del 2 febbraio, quindi sono un po' di giorni che abbiamo alimentato, si continua a alimentare una polemica, no? Così, pur sapendo che Zelensky non interverrà. E allora, capite che è stata una trattazione, questo che è la cosa che mi infastidisce di più, è stata una trattazione del tutto spettacolare, no? Probabilmente Vespa aveva, come dire, la sua visione, ragiona da giornalista e dice lo chiamiamo a Sanremo, quello vuole intervenire e facciamo parlare, ma a Sanremo l'hanno gestita in maniera secondo me estremamente discutibile, cioè già dovevano porsi il problema, forse era il caso di farlo intervenire se proprio volevano in un'altra sede, magari di nuovo con Vespa se aveva voglia, ma così, no? Che utilizzato per alimentare la polemica, quindi far crescere l'interesse, nell'idea magari di far crescere gli ascolti, e poi tu sai da praticamente quasi 5 giorni, no? 4-5 giorni, sai già che non verrà, intanto tutta la gente intorno continua a discutere della sua presenza e non dici niente, cioè uno magari il 2 febbraio quando prende la cosa se ne esce dice guardate finiamo con questa polemica, manderà una lettera, finirà qui, no, lo dicono dopo diversi giorni, dopo aver mandato avanti tutta questa... tutto questo scontro, insomma il finale è che una figuraccia, come la giri, come la volti, come si dice da queste parti, guardi da una parte, dall'altro lato, insomma sempre figuraccia rimane, poi dopo se volete insomma sentiamo un po' di vostri commenti, magari un po' più del solito perché il caso è molto divisivo, se volete scriverci, mandarlo, mandarci una letterina o un video messaggio di 2 minuti, decidete voi, io ridò la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli.
Benissimo, iniziamo parlando di iper la spesa è un modo nuovo per fare la spesa, cioè farla ad occhi chiusi, perché sicuri, perché tranquilli, perché rilassati, perché consapevoli di acquistare prodotti di qualità, prodotti delle grandi marche con piccoli prezzi, i prezzi più bassi del mercato. Un'offerta di oltre 5.000 prodotti, una filiera controllata su carne e pesce garantita al 100%, frutta e verdura dall'orto alla tavola. Allora, iper la spesa, grande offerta e piccoli prezzi e con la Magnificard ancora più convenienti. Qualche esempio ve lo faccio: fino al 15 febbraio pasta Barilla assortita 500 grammi 79 centesimi, acqua Sant'Agata effervescente naturale, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri ognuna, 1 euro soltanto, Nutella gran formato da 1 kg 5,79 euro, iper la spesa Roma e provincia, il risparmio ad occhi chiusi. iperlaspesa.it, iperlaspesa.it. Vi parlo anche di occhiali in cantiere. Parte la grande promozione e porta un amico. Con l'acquisto di 2 occhiali da sole o da vista, il meno caro è in omaggio per te o per chi vuoi tu. 2 occhiali al prezzo di 1, anche sulle nuovissime collezioni. E vanno avanti anche le visite gratuite con l'ortottista, il contattologo e le visite specialistiche. Prenota subito la tua visita gratuita su occhialiincantiere.it. Occhiali in cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone.
Punto e a capo.
Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
Avevi ragione, da Mauris ho risparmiato e ho trovato proprio tutto quello che cercavo.
Grazie ai suoi 100 punti vendita in Italia, Mauris ci fa risparmiare nell'acquisto di detersivi, profumeria, casalinghi, giocattoli,
ferramenta, articoli per l'automobile e tutto per i nostri piccoli amici a quattro zampe.
Mauris.it.
Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Mauris.
Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra.
Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com.
Posso saltare un po'?
Guarda qui, la lista della spesa è lunghissima e chi mi aiuta?
Se mi segui ti aiuto io, anzi ti aiuta Iper la spesa. Qui trovi tutti i prodotti che cerchi ai prezzi più bassi del mercato.
Allora posso fare la spesa ad occhi chiusi.
Esatto, prendi la Magnificard che iniziamo.
Fino al 15 febbraio, pasta Barilla assortita 500 grammi, 79 centesimi. Acqua Sant'Agata, effervescente naturale, 1 litro e mezzo per 6, 1 euro. Nutella gran formato 1 chilo, 5,79 euro.
Vieni da Iper la spesa a scoprire offerte mai viste. Iper la spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
I sistemi Prefedil consentono di costruire pareti in modo semplice, veloce, pulito, a secco, con un isolamento acustico e una resistenza al fuoco eccezionali. Non hanno bisogno di intonaco, ma soltanto di una rasatura. E i rivestimenti ceramici vanno applicati direttamente sulla parete grezza. Consentono il passaggio degli impianti e accettano tutti i sistemi di fissaggio per qualsiasi carico. Dovete costruire le pareti? Passate da noi! Al punto Prefedil in via Prenestina 956, a 500 metri all'interno del GRA.
Ehi, hai sentito che da Arte Arredamenti ci sono i saldi fino al 60% su tutta la merce in esposizione?
Sì, saldi veri su cucine, armadi, letti, soggiorni, divani e tanto altro.
Sconti extra anche su mobili di progettazione a misura.
Corriamo subito da Arte.
Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154, Via Ildebrando della Giovanna 1, 13° chilometro Aurelia, zona commerciale Massimina.
E anche a Lissone, vicino Milano.
Arte.it con l'H davanti.
Potresti essere vittima oppure aver perso un caro per un errore medico. Non farti logorare dal dubbio. Gli avvocati e medici legali dello Sportello Legale Sanità sono al tuo fianco per cancellare ogni sospetto, senza alcun costo anticipato. Chiama l'800 700 802 o visita il sito sportellolegalesanita.it. Sportello Legale Sanità, dalla tua parte, sempre.
Salve, sono Roberto Zaccagnini. La mia passione da sempre, i cellulari, nuovi, rigenerati, assistenza. Phone Marketing. Entra a far parte della nostra associazione in partecipazione con ottimi risultati. Scarica l'app o vieni sul sito phonemarketing.it. Troverai tutti i nostri store. Phone Marketing, cellulari per te ai prezzi più bassi. Chiamami 377-2894-183.
Ave Cesare, è arrivata la novità nella tua città. Si chiama Pinsa Cesare, fatta con tre farine, leggera e gustosa. La nostra pinsa, dentro è morbida ma fuori fa crunch. Ti servono solo 5 minuti per preparare la tua pinsa. Che aspetti? Cerca Pinsa Cesare nel banco frigo del tuo supermercato di fiducia. Pinsa Cesare, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Vendi oggi il tuo oro usato, ti conviene! Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria di 40 euro al grammo, netti senza commissione, con pagamento immediato. Incredibile! Non perdere questa grande occasione! Blocca subito il prezzo chiamando il numero verde 800 13 40 30. La promozione è valida fino a sabato prossimo. Universo-oro.it. Trasforma subito in denaro i tuoi preziosi.
Messaggio autogestito, committente responsabile Fratelli d'Italia.
I piccoli comuni rinascono e muoversi diventa facile. La sanità torna al servizio dei cittadini. I rifiuti diventano ricchezza. Il mare diventa davvero protagonista. Questa è la Regione Lazio che ti aspetta se il 12 e 13 febbraio sulla scheda elettorale sceglierai Fratelli d'Italia per Francesco Rocca presidente.
Messaggio autogestito, committente responsabile Fratelli d'Italia.
Punto e a capo.
Torniamo da Francesco Borgonovo, eccolo qua.
E rieccoci. A proposito di figuracce, abbiamo visto prima quella relativa alla questione Zelensky, di cui poi vorrei sentire anche cosa ne pensate voi che ci ascoltate da casa. Ce n'è un'altra, qui rimando alla prima pagina della Verità, non per farmi le marchette, ma perché è una notizia interessante che ha tirato fuori Giacomo Amadori, che sul caso insomma è sempre stato molto attivo. Oggi, come sapete, ci sono gli interventi delle opposizioni contro Delmastro, partono le varie iniziative parlamentari che chiedono le sue dimissioni, quindi vedremo anche qui come finirà. Sapete che Giorgia Meloni lo ha difeso anche Carlo Nordio, però le opposizioni compatte questa volta sono contro di lui, e però emergono degli altri documenti che riguardano la visita in carcere a Alfredo Cospito del Partito Democratico. E che cosa succede? Succede che sono andati il 12 gennaio scorso alcuni parlamentari, Serracchiani, Verini e l'ex ministro Orlando, a visitare il detenuto. Secondo Deborah Serracchiani, che lo ha detto a me nel corso di una trasmissione televisiva, poi l'ha ribadito altrove, sono andati per motivi umanitari. In quel caso, insomma, lo stesso giorno si è poi scoperto che Cospito parlava invece con dei boss mafiosi, e in quel caso, quando arrivarono i vertici del PD, loro andarono direttamente da Cospito, e Cospito disse loro: no, dovete parlare che con gli altri, che con i boss. E questa è una cosa un po', diciamo, sgradevole, no? Perché se tu vai a visitare un detenuto, diciamo, per ragioni umanitarie, poi dopo ti trovi a parlare anche con i boss mafiosi, forse il dubbio, no, che stiano facendo una battaglia comune contro il 41 bis dovrebbe venirti. Ma non è tutto, c'è una relazione fatta dalla polizia penitenziaria che riguarda quel giorno, quella visita degli esponenti del Partito Democratico nel carcere dove si trova, dove si trovava, perché adesso l'hanno trasferito a Opera, Alfredo Cospito. E a quanto pare, insomma, quando sono arrivati i rappresentanti del PD, Cospito inizialmente li ha respinti. Cioè, qui c'è, citiamo testualmente dalla relazione della polizia penitenziaria, Cospito avrebbe detto: io non ho niente da dire agli esponenti del Partito Democratico, se prima non parlate con gli altri detenuti, solo dopo avrò qualcosa da dire. Cioè, prima, quindi lui ha posto anche delle condizioni, ha detto: prima dovete parlare con gli altri detenuti al 41 bis, cioè i boss che sono qui in carcere con me, poi dopo forse vi parlo. Tant'è che i poliziotti scrivono che Cospito denota una forte personalità, nonché un carisma non comune. I quattro parlamentari, si legge sempre in questa relazione della polizia penitenziaria, dicono: la delegazione si affacciava, dopo aver sentito insomma, queste parole di Cospito che diceva: prima parlate con gli altri, poi se volete con me, si affacciava alla camera di pernottamento numero 23, dove si trova il detenuto 41 bis Francesco Di Maio, che è un boss della Camorra, che salutava la delegazione e riconosceva l'onorevole Orlando quale ex ministro della giustizia, esclamando: ora siamo inguaiati. Dopodiché, probabilmente, secondo quel poliziotto che firma questa nota, probabilmente intendeva dire che si stava prima, quando c'era Orlando, quando Orlando era ministro, si stava meglio, mentre ora si sta peggio. Poi i parlamentari si sono fermati a parlare con questo boss della Camorra, che ha detto che insomma, il 41 bis è come una condanna a morte, che insomma si sta malissimo, che non si vive bene. Dopodiché avrebbero sentito un altro detenuto al 41 bis, tale Pino Camerata. Invece pare che Pietro Rampulla, che è lo stragista di Capaci, l'artificiere della strage di Capaci, sarebbe stato zitto. Quindi prima Cospito dice: prima dovete parlare con i mafiosi, poi eventualmente, una volta che avete parlato con loro, dovete parlare con me. Ma non è tutto, perché a un certo punto cosa dice Cospito alla delegazione del PD? Dice, continua a dire che lui non vuole parlare col Partito Democratico perché ritiene che il suo decreto 41 bis sia stato firmato da un appartenente al loro stesso partito politico, vale a dire Marta Cartabia. Quindi, insomma, cioè, tu provate a immaginare la scena, no? Una delegazione di parlamentari, fra cui un ex ministro, va per ragioni umanitarie a trovare un detenuto. Quel detenuto, che già di suo non è che abbia, insomma, non è che si trovi lì per caso, è uno che ha commesso delle cose abbastanza insomma, durette, ecco, diciamo così, ha sparato nelle gambe una persona, ha tentato una strage che non ha ucciso nessuno, però ha fatto perdere, insomma, ha rovinato una mano a un esponente delle forze dell'ordine. E cosa succede? Prima questo detenuto gli dice: guardate che se volete parlare con me dovete prima parlare con gli altri mafiosi e capi mafia che stanno qui nel mio stesso reparto. Poi dopo, non contento, cosa dice Cospito? Gli dice: sì, però io adesso non ho ancora voglia di parlare con voi, perché voi avete nel vostro partito il ministro che ha firmato, no, il mio 41 bis, cioè Marta Cartabia. A quel punto uno direbbe: ma insomma, quando questo qua ti pone una condizione di parlare con della gente che forse non è il caso di sostenere, e poi ti dice che non va bene perché c'è la Cartabia che ha firmato il 41 bis, a quel punto noi dice: sai che c'è, caro amico, tanti saluti, noi ce ne andiamo e non è che possiamo stare qui alle tue condizioni. Invece no, invece la delegazione del PD che cosa fa? Spiega a Cospito, dice: no, ma guarda che la Cartabia non è mica una dei nostri, no? Non fa parte del Partito Democratico, come dire, noi non condividiamo le posizioni della Cartabia, non siamo noi, no? La ministra della giustizia che ha firmato il decreto, qui cito sempre dalla relazione, non appartiene ad alcun partito politico del governo come tecnico, ce li spiegano, capito? Prendono le distanze, no? Loro facevano parte, sostenevano il governo in cui c'era la Cartabia e non risulta che abbiano fatto manifestazioni contro di lei quando ha firmato il 41 bis per Cospito. Però quando Cospito gli dice: guardate che insomma c'è questo ministro che non mi piace, che è uno dei vostri, con voi non ci parlo, loro dicono: ma no, ma guardate che la Cartabia non è mica uno dei nostri, è un ministro tecnico. A quel punto Cospito prende atto di aver toppato, c'è scritto proprio così nella relazione, e quindi accetta di parlare anche con gli esponenti del Partito Democratico. Quindi veramente un'altra vicenda, devo dire, abbastanza imbarazzante, no? Perché sì, per carità, ripeto, parole di Donzelli in aula e tutta la gestione della pratica potevano essere molto diverse. E dopodiché, però, di fronte a queste cose, quando vedi degli esponenti di un partito che hanno fatto della, come dire, la lotta alla mafia la loro cifra, no? E poi si mettono a parlare prima coi boss e poi si mettono a giustificarsi con questo e dire: no, ma la Cartabia non è una dei nostri, io sinceramente ritengo che sia un po' un modo di calare le braghe, però ognuno poi si fa le sue valutazioni. Visto che ieri poi abbiamo avuto poco tempo, non so, Francesco, se ci sono già un po' di domande, richieste, lettere, videomessaggi,
testi, cose scritte, ecco, arrivano.
Non c'è Amadeus.
No, abbiamo testi, io non ho difficoltà a leggerli e vediamo un attimo da dove possiamo cominciare. La storia del pallone spia, andiamo lì, è Giulio. Caro Borgonovo, la storia del pallone spia, non potevano, secondo lei, andarlo a prendere e vedere se effettivamente fosse una sonda spia, invece di abbatterlo e poi cercarlo in mare con le unità navali? Questi americani sono tutti da film.
Non lo so, io sinceramente non ho idea di come si abbatta un pallone spia, cosa si possa fare, come si possa gestirlo. C'è il sospetto, visto avanzato da qualcuno, che sia stato tutta una specie di messa in scena, una manfrina per evitare, no, la visita diplomatica che era prevista. Non so se sia andata così, sinceramente, finché non ho gli elementi e non emergono delle notizie più chiare non posso decidere. Diciamo che è una vicenda abbastanza surreale che mi ha colpito molto, tra l'altro era visibile a occhio nudo, cioè, e quindi c'è qualcosa che non torna nemmeno a me, però sinceramente non saprei dire quale sia la verità, perché non sono in grado di fornire prove a sostegno di alcuna tesi, per cui, come diceva una volta Pasolini, diceva: io so ma non ho le prove. Ecco, invece io penso che se tu non hai le prove non sai, non puoi dire, quindi mi limito così a osservare con una certa perplessità questa storia.
Un altro ascoltatore, Michele, dice: per quanto il grottesco balletto di Sanremo possa apparire uno dei tanti episodi della commedia all'italiana, è possibile, Borgonovo, che il ripensamento di un evento volto a convincere gli italiani di come sia giusto inviare armi all'Ucraina dipenda dalla consapevolezza che possa e potesse rivelarsi un boomerang?
Questo non lo so, secondo me invece c'è stata molta poca consapevolezza, cioè io vedendo un po' come su certe cose funzionano alcune dinamiche della RAI, purtroppo, tendo a pensare che invece in parte o hanno annunciato prima una cosa che non era chiara, oppure hanno fatto talmente tanto pasticcio, no, che poi insomma, gli ucraini si sono tirati indietro perché hanno capito che poteva risultare controproducente con l'opinione pubblica. In ogni caso, cioè, non credo che sia stata una strategia. C'è stato così un annuncio, no? Come voler fare quelli più realisti del re, per far vedere, visto come siamo bravi, ci abbiamo Zelensky pure noi, e poi dopo, senza tener conto di tutto quello che avrebbe potuto succedere successivamente, no? Delle reazioni e anche magari della contrarietà dei partiti e di una parte della popolazione, perché no? E quindi, una volta scoppiato questo casino, o si sono tirati indietro quelli della Rai mostrandosi freddi, o si sono tirati indietro gli ucraini. In ogni caso, è stata, secondo me, veramente una figuraccia, cioè non ci vedo strategia, non ci vedo neanche una decisione consapevole, ci vedo tutta una serie di una piccola valanga subita in qualche modo dalla televisione pubblica, prima con l'idea di accettare l'invito, poi dopo con questa stravagante, diciamo così, retromarcia.
Un altro ascoltatore parla dell'Iran. Nel silenzio Israele sta bombardando l'Iran e cerca di evitare il progresso nucleare. L'Iran sta mandando armi alla Russia, il conflitto si sta allargando e il peggio deve ancora venire. Anacronistico parlare di profezie bibliche, ma vi accorgerete presto della verità.
Beh, è un po' inquietante questo messaggio. Profezie bibliche di solito non finiscono, finiscono benissimo. No, è vero che ci sono, per carità, ci sono delle delle attinenze, no? con certe profezie. Non è la prima volta che ne sento parlare. Dopodiché io mi limito alle cose terrene, diciamo, in questo momento, e penso che invece andrebbe considerato molto il potenziale allargamento del conflitto, perché l'Iran non è l'unica linea di faglia, no? Ce ne sono varie. Qui lo scontro chiaramente è tra gli Stati Uniti e la Cina, quindi è chiaro che coinvolge sostanzialmente le due maggiori potenze del mondo e tutte le nazioni che sono nelle varie sfere di influenza in rapporti con queste due potenze. Per cui io, uno dei motivi per cui credo che si debba trattare, cercare di far finire il prima possibile questa guerra, è proprio questo, cioè che si può allargare, può finire veramente molto male.
Ancora con Francesco Borgonovo: è vero, Borgonovo, che la Turchia abbia voglia di uscire a breve dalla NATO?
Ma non credo proprio, perché dovrebbe? Si è ritagliata un ruolo di enorme autonomia, le è concesso fare quello che fa, in parte anche utile alla NATO, perché può mantenere un dialogo con la Russia, una posizione strategica. Per quale motivo dovrebbe uscire? No, assolutamente, anzi è stato molto abile Erdogan a ritagliarsi un ruolo di estrema libertà, no, all'interno dell'alleanza, forse perché ci ha provato, noi invece non ci abbiamo nemmeno provato.
Un attimo ancora, buongiorno Borgonovo, complimenti, al di là della gestione sgangherata, scrive l'ascoltatore, del presunto messaggio video del presidente ucraino, del quale sembra che nemmeno lo stesso conduttore Amadeus fosse stato informato, personalmente leggo un risvolto positivo, ovvero che per una volta l'opinione degli italiani contrari abbia contribuito al dietrofront, dimostrazione che le proteste pacifiche ma decise, secondo me, abbiano un peso, e come se ce l'hanno, e che tutto quello che ci viene imposto non debba essere accettato supinamente. Cosa ne pensa?
Beh, probabilmente sì, probabilmente le proteste hanno contato. Diciamo che non è un vero e proprio dietrofront, nel senso che è una cosa un po' raffazzonata, però sì, sicuramente le proteste hanno contato, ma io credo che, insomma, far sentire la voce da parte dell'opinione pubblica serva, ed è un peccato che ci sia stato un movimento, diciamo, per la pace così blando fino adesso, no? E così carsico nelle sue manifestazioni, però senz'altro qualcosa ha fatto, no? Anche se fosse stata l'ambasciata ucraina a decidere, evidentemente hanno capito che poteva essere controproducente questa cosa, proprio perché indispettiva una parte della popolazione. Quindi, diciamo così, l'obiettivo da parte di chi protestava in fondo è raggiunto, perché se poi lo mandano tarda ora, io mi concentravo, diciamo, sulla figuraccia della RAI, ecco, mi chiamano così.
Ancora un altro ascoltatore invece parla delle multe da 100 euro che evidentemente è capitato a lui, continuano ad arrivare. Perché, chiede, continuano ad arrivare? La seconda invece vira sull'Ucraina, dice: può essere presidente di un paese uno che dice il sostegno politico e militare all'Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra e non ad alimentarla? Fonte ANSA.
Che sia, parto dall'ultima, che sia presidente dell'Ucraina, insomma, ormai può fare, abbiamo capito, può fare quello che vuole, quindi non è che possiamo sindacare chi debba essere su questo, chi sarà, chi sia il loro presidente, decideranno loro. E insomma, ne abbiamo viste di cotte e di crude, stiamo vedendo questa questione per esempio della corruzione, secondo me gestita in maniera, insomma, non esattamente coincidente con le posizioni di uno stato liberal democratico, però va avanti lo stesso. Quindi su quello, su chi debba essere presidente dell'Ucraina, non mi sentirei di espormi. Invece l'altra era sui migranti, perché continuano ad arrivare.
No, le multe, parlava delle multe.
Ah, le multe,
perché continuano ad arrivare.
Allora, ho sentito male.
Sì.
Le multe continuano ad arrivare, e l'abbiamo spiegato, perché sono sostanzialmente partite prima che si facesse chiarezza e ci fosse, diciamo così, il congelamento. Quindi io l'ho già detto un'altra volta, lo ripeto, stando a quello che ha detto l'Agenzia delle Entrate, che ha risposto, bisogna, secondo me, evitare di pagarle, anche perché quello che io credo che succederà da qui alla scadenza del termine, no, ultimo della neutralizzazione, sapete che non è che sono cancellate, sono bloccate fino per qualche mese, fino all'estate. Ora, quello che io credo che succederà sarà che prorogheranno questo termine, lasceranno prescrivere. Quindi se voi pagate, e qualcuno l'ha già fatto purtroppo, poi riavere indietro i soldi, secondo me, è un bel problema. Quindi le multe ci sono, anche se vi arrivano, sono congelate. Quindi lasciatele lì, tenete lì la bustina e lasciate perdere.
Non preoccupatevi, maniera, troppo, insomma.
Sì.
Oltretutto, parliamoci chiaro, sono 100 euro, non 100.000, e quindi nel caso pure dovesse accadere qualcosa, cioè che le multe poi bisogna pagarle, insomma, per fortuna ce la faremo. Chi dovrà farlo, naturalmente? Qui ancora ci scrivono sul linguaggio della stampa. Vorrei chiedere al direttore Borgonovo, scrive Bruno, riguardo al linguaggio dei giornali. Esempio, il Corriere della Sera, rispetto a quello che è avvenuto in Turchia e Siria, parla di epidemia sismica. Che cosa ne pensi?
Penso che sia delirante, l'ho vista anch'io quella frase, mi ha colpito molto. E purtroppo noi siamo entrati in una specie di gorgo mentale, no? In cui continuiamo a utilizzare queste categorie e utilizzare le parole che spaventano, che mettono in guardia, no? Come se fossero dei trigger, direbbero gli americani. Cioè, senti epidemia, allora ti devi spaventare. Io non avrei utilizzato questo termine, poi magari si chiama così, però il modo in cui l'hanno utilizzato, secondo me, è fuorviante, rimanda al Covid, è un modo per alzare ancora l'asticella della tensione. Insomma, l'ho trovato abbastanza sgradevole, un po' così straniante, ecco, non mi è piaciuto granché.
Ancora domande, SMS, WhatsApp 377-5104-500, risponde Francesco Borgonovo. L'ascoltatore Fabio invece va sul risultato del festival, del concorso, e dice: caro Borgonovo, scommettiamo che Sanremo quest'anno lo vincerà una cantante alta, molto bella, di sinistra, immigrazionista, che invece è spesso col livore contro la destra? Facile, facile, scrive l'ascoltatore. Io non ho capito.
Non saprei,
no? Non ho capito.
Non ho capito che
sì.
Io non so, forse non sono tanto. Non so, mi viene in mente, non so, Elodie, però non credo che sia così alta. Non saprei,
potrebbe
sinceramente.
Potrebbe essere Elodie.
Non lo so, io confesso la mia ignoranza, poi non sono esperto.
Naturalmente Francesco Borgonovo avrà una sua scelta, avrà un cantante che vorrebbe vincesse, suppongo, no? Potresti anche dirlo, visto che ci siamo.
No, no, ma io veramente non lo so. Aspetto di sentire le canzoni.
Ah, ok.
Magari qualcuna mi piace, mi colpisce, anche se c'è qualcuno di nuovo. Diciamo che i nomi ci sono. Allora, confesso, io simpatizzo per Gianluca Grignani. Io tifo per Gianluca. Se devo tifare per qualcuno, per Grignani.
Per quale motivo? Perché? Spiega perché così.
Perché Grignani è un personaggio molto particolare che ha avuto, insomma, alti e bassi nella sua carriera. Delle intemperanze, secondo me è un grandissimo artista, uno che ha fatto dei dischi meravigliosi, anche proprio grandi dischi rock. La Fabbrica di Plastica era uno dei più bei dischi rock italiani nella storia della musica italiana, secondo me. E non so, mi colpisce molto questa sua anche difficoltà ad adattarsi al mondo esterno, no? Questi spettacoli di cui tanti ridono, invece a me non suscitano risate, suscitano, insomma, il desiderio che si rimetta in forma, che possa star tranquillo, essere felice, fare bene il suo mestiere. Quindi io tifo per lui, mi piacerebbe, se sarebbe una bella rivincita di Gianluca Grignani, prendere o fare una bella canzone, avere enorme successo, vincere il festival. Io così umanamente sono vicino a Grignani. Poi sarà che uno, insomma, più della mia generazione che non questi giovinastri.
Apprezzo l'idea anch'io. Un altro ascoltatore si riferisce a Nostradamus, a Francis Nostradamus, anche lui si chiama come noi, pensa un po'. Sapevo, scrive, avevo letto, che la guerra dopo la morte della regina inglese sarebbe durata 27 anni. Quindi, secondo l'ascoltatore, non conosco il fatto, però secondo lui Nostradamus avrebbe previsto 27 anni di guerra dopo la morte di Elisabetta.
Beh, non so se, insomma, non conosco il dettaglio della profezia di Nostradamus, però, insomma, è probabile, ecco, che sicuramente
è probabile.
Cioè, ci vuole neanche troppa fatica, perché poi delle guerre ci sono in tutto il mondo, no? Il problema è che noi non ce ne accorgiamo, però si combattono ovunque, quindi spero che questa non duri 27 anni, ecco, perché secondo me da qui a 27 anni fa in tempo a succedere qualcosa di un po' negativo, mettiamola così, no? Incrociamo le dita che non succeda, però con buona pace di Nostradamus io spero che duri un pochino meno, spero che si sbagli, ecco, Nostradamus.
Allora,
magari lo inviteranno a Sanremo.
Può darsi. Allora, un altro ancora scrive riguardo alle proteste. Un altro dice invece, guardi, proprio rispetto al messaggio di un ascoltatore poco fa che diceva che avrebbero cambiato proprio a causa delle proteste, invece secondo me magari hanno pensato di ridurre la presenza di Zelensky a Sanremo proprio per evitare le proteste.
Ma sì, può darsi che sia così, e dopodiché però evitano le proteste, ma viene anche meno un po' la ragione della protesta, no? In qualche modo, va, come diceva un ascoltatore prima, va nella direzione richiesta dai manifestanti. Di sicuro l'hanno depotenziato l'intervento, perché se lo mandano sabato sera dopo l'esibizione di tutti, capite che, insomma, è sinceramente molto diverso che farlo vedere in video nel cuore della serata, ha un impatto totalmente diverso. Quindi può darsi che l'abbiano tolto per le proteste, certo, però è una vittoria di chi protesta.
Ancora riguardo alla vicenda Cospito e PD, proprio in virtù, ci scrive il nostro ascoltatore da Como, di questa querella palesemente surreale, aggiunge: mi chiedo sempre come mai, nonostante questi scivoloni del partito, gli elettori del PD sono e rimangono imperterriti fedeli al partito. Secondo me è un caso da studiare.
Sì, ci sono molti casi da studiare, purtroppo. Ci sono dei casi clinici, diciamo così, e ne abbiamo visti fin troppi. Guardate, tutte queste vicende, sia Zelensky che la vicenda di Cospito e varie altre, mai sono nell'ambito, secondo me, della psichiatria, non più della politica, e questo è uno dei grandi drammi, no, del nostro presente, diciamo così.
Allora, un attimo, perché oggi Fabio, evidentemente, seguendo le tendenze, ha mandato una lettera a Francesco e ha deciso di non partecipare, credo abbia deciso lui, non so esattamente come siano andate le cose. Se vuoi la leggo, che facciamo?
Sì, leggiamo la lettera.
È lunga però, ti assicuro, è lunga, una lettera lunga, lunghissima. Quindi non
leggiamone
so se...
un pezzettino.
Ah, vabbè. Allora inizio. Aspetta, forse inizio. Meglio, eccolo qua. Aspetta, è arrivato, va. No. Mi evita di leggere questa lunghissima lettera che
Ma non avete letto la mia lettera. Ciao
meglio,
Francesco,
meglio,
scusa.
Meglio di persona, addirittura, guarda.
Ma perché? Ma scusate, però adesso vedi Francesco, ti avevo chiesto, scusa, io invece di venire mando una lettera.
Sì, ma le lettere devono essere contenute, non
ho
a modo
capito,
tuo.
Però tu, mannaggia.
Però noi dobbiamo mandarla tardi.
Ma no, ma vi siete ridotti all'ultimo secondo, avevo mandato una lettera. Ma sai perché l'ho mandata questa lettera?
Che è successo, sì.
No, perché, vediamo che cosa dice. Perché Amadeus dice che leggere le lettere è romantico. Ma l'hai vista questa cosa qui?
Ha ragione
lui. Vista questa cosa qui sul Corriere della Sera?
Chi le manda più le lettere?
Sul Corriere della Sera. Non so se la regia già dovrebbe avere questa immagine che ho mandato. Eccola qua, guarda un po'. Questa grabbata, come si dice oggi, questo neologismo, no, Francesco? Grabbata dal Corriere della Sera. Cioè, è una sorta di immagine del sito. Sanremo Amadeus dice, legge la lettera, trovo che sia romantico. Ora... Sai, una volta noi sentivamo le belle canzoni romantiche, leggevamo le poesie straordinarie, no? Quando Charles Aznavour ci raccontava... Oppure, che ne so, quanti ce ne sono stati, caro Francesco, cari Franceschi, di poeti che ci hanno veramente fatto uscire la lacrimuccina, eccetera. Adesso, invece, i poeti hanno lasciato lo spazio ai guerrafondai. E quindi a questi signori che prima nel loro passato facevano i comici e suonavano con gli affaretti lì, eccetera, il pianoforte, oppure queste cose, queste scene, poi hanno fatto e adesso mandano lettere romantiche. Francesco, tu che ne pensi? Era meglio una lettera, no? È più romantica. ride.
Alla disperazione. Cioè, capite? Qui c'è della,
beh, l'argomento non prevede un sorriso.
C'è della gente che muore. C'è della gente che muore, no? E questi stanno qua, le lettere romantiche, ma ci mando per lettera, come si dice, no? Questo è il punto, capite? Cioè, siamo riusciti a trasformare... in una pagliacciata veramente questa cosa. Cioè, a questo punto, guarda, io ero contrario che Zelensky andasse, fortemente contrario, però avrei preferito a questo punto che leggesse il suo messaggio e basta, piuttosto che questa roba qua.
No, io avrei preferito, vedi caro Francesco, voi avete la fortuna, te hai la fortuna di essere un po' più giovane di noi, stavo per dire avete, ma Francesco è più vecchio di me, per cui alla fine, no, così. Allora... Voi siete un po' più giovani. No, non ricordate...
Cioè, non sembra vero quello che stavi per dire.
Che?
No. È giovane
È una battuta la mia.
Oggi ciascuno di noi si autodefinisce, no? Sì, come dice uno Rosa Chemical, che sarà Sanremo, bisogna avere la libertà di essere se stessi.
Chi questa? Non so neanche
c'è uno che si chiama Rosa Chemical.
Ah, uno si chiama Rosa?
Non sapevo neanche... Sì, lui si chiama Rosa, i suoi amici lo chiamano Manu, ma lui si fa chiamare Rosa. Non lo conoscevo, l'ho letto in un'intervista sul Messaggero.
Ah, sarebbe questo, sarebbe questo o questa, non si capisce. No
lui,
perché non so,
lui,
io, scusate, ma io sono
biologicamente,
quanti pregiudizi nell'aria.
Non vado, no, attenzione Francesco, che pregiudizi, un corno, e pregiudizi, no. E io non ci capisco, ma mi fate capire qualcosa, avrò il diritto di capire chi mi trovo di fronte, cioè almeno, no, dice, ma l'identità non conta, ho capito, forse per voi, noi siamo vissuti in un mondo diverso, dove non c'era alcun pregiudizio, guardate che questa storia dei pregiudizi è una storia, cioè, buffonesca, perché... Noi non abbiamo mai avuto pregiudizi nei confronti di nessuno. Il mondo, io ricordo, degli anni 70-80, dove noi abbiamo vissuto da giovani, giovanissimi, era un mondo di assolutamente interrazialità, intercultura. Non c'era nulla di tutto quello che vediamo oggi. Cioè, c'era praticamente... Ragazzi, cioè, i nostri idoli erano tutti idoli che non avevano...
Tutti neri.
Sì, ma lascia stare, neri, verdi, di varie religioni, identità sessuali, orientamenti, non ci interessava nulla. Guarda che il problema è adesso, è questa esasperazione che crea poi le vere differenze che, non ci sono.
D'accordo, perché se ricordate, so, anche degli anni 80 e 90, c'erano dei cantanti, tutto il glam rock, no? Glam metal soprattutto, ma anche gli Axl Rose, no? Che andava sul palco con la gonna, non so se ve lo ricordate.
Ma come no, certo, certo. Gonnellino, era un gonnellino, insomma, sì,
a lui frange, aveva diciamo, anche degli abiti abbastanza discutibili, molto aderenti, insomma, però... Motley Crue e altri che erano truccati con rossetto,
i cugini di campagna, anche i cugini di campagna, perché no, non ho capito che c'è di
giusto,
no, sì,
è giusto. Questo è sovranismo, è giusto citare le eccellenze di casa nostra, salutiamoli, se vogliono venire a raccontarci com'era il loro mondo all'epoca, è vero, c'era questa cosa qua, anche i Bee Gees che avevano questa voce così in falsetto,
ma chi se ne... contrario, noi eravamo tutti uniti e c'era praticamente, c'era veramente un'inclusione, ma nessuno si è mai posto un problema, il problema ce lo poniamo ora perché ci vogliono imporre queste cose, cioè ce le vogliono proprio imporre anche in modo violento, barbaro, ma noi non... cioè voi potete essere quello che volete, basta che non ci imponete a noi un comportamento che voi volete che noi mettiamo in pratica, cioè questo non accettiamo. Comunque ragazzi, la prossima volta invece di una lettera, non so, ditemi, perché questo dice che le lettere sono romantiche, voi non la leggete, la mia, io ho mandato una lettera, Francesco, all'ultimo secondo, dice è lunga, ho capito, ma io voglio essere romantico, abbiate pazienza.
Va bene.
Allora, nei prossimi giorni recuperiamo, ti mandiamo anche dei fiori, delle cose così.
Bravi. Oh, un po' di tenerezza.
Ti manderò un bacio perugina e tu potrai leggere
quello che c'è scritto dentro, esatto.
Quello che c'è scritto dentro. Il
così abbattiamo anche i pregiudizi.
E abbattiamo i pregiudizi.
Grazie Francesco, buon lavoro, a domani. A domani. Eccola Cristina, ce ne andiamo, entriamo nel mondo di Mondo Polizza. Cristina, buongiorno.
Buongiorno e un saluto a tutti.
Avete l'assicurazione in scadenza? Beh, il momento migliore per chiamare Mondo Polizza. Sono gli specialisti delle polizze e offrono i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato. Ma ci spiega tutto proprio Cristina. Dai Cristina.
Allora, intanto veramente risaluto tutti quanti. In realtà da che cosa nasce questa nostra convenienza? Nasce dal fatto che noi facciamo uno studio accurato di quello che sono le esigenze della persona piuttosto che della famiglia, piuttosto che del professionista, dell'azienda. E anche questo porta a scegliere la compagnia che può dare per quella persona, per quella famiglia, per quell'azienda la copertura migliore al prezzo migliore del mercato. Questo è estremamente importante perché ogni compagnia ha le proprie tariffe, quindi anche se parliamo di una semplice polizza per un'autovettura, per un autocarro piuttosto che per un motociclo, saper scegliere la compagnia di partenza, la compagnia che più si avvicina al nostro profilo, a quelle che sono le nostre esigenze, quello che è la profilazione che ha fatto la compagnia, ci permette già di partire da un prezzo più conveniente. Poi ovviamente abbiamo delle convenzioni che ci permettono di far risparmiare, però io dico il nostro punto di forza è in primis la qualità, cioè il riuscire veramente a trovare la copertura adeguata che serve a quella persona in quel momento. È importantissimo perché in questa maniera riusciamo a dare, in caso di sinistro, veramente a dare quella copertura che necessita in quel momento, e questo è molto molto importante. È ovvio che facciamo risparmiare, c'è anche la possibilità di pagarlo in 10 rate, per cui io dico, se avete una polizza autovettura, ciclomotore, motociclo, autocarro in scadenza, chiamateci, ma chiamateci anche per avere una consulenza per quelle che sono le coperture per la famiglia o per l'azienda. Ci sono delle polizze, tra l'altro, delle coperture che costano veramente poco, come la polizza del capofamiglia piuttosto la polizza incendio o terremoto per la propria abitazione, che hanno un costo veramente ridotto, ma che ci permettono di stare sereni se, ad esempio, succede qualcosa, facciamo una perdita al piano di sotto, qualsiasi cosa, o ci si allaga casa, tutte coperture che non costano tanto ma che ci permettono di vivere sereni e sono estremamente importanti. Come ultima cosa,
sì,
la copertura sanitaria, perché è importante poter fare velocemente quando si ha bisogno una visita specialistica piuttosto che un intervento. È un qualcosa che ci costa poco, che costa 72 euro al mese a persona o 170 al nucleo familiare, ma che ci permette in caso di problemi di poterci veramente far curare subito. Io credo che sia estremamente importante questo.
Attenzione, io posso aggiungere alle parole già esaustive di Cristina qualcosa di molto facile: il sito mondopolizza.it, la mail info@mondopolizza.it, il numero di telefono anche per avere un preventivo 06 55 76 903, ve lo ripeto 06 55 76 903. Se non siete riusciti a scriverlo, andate sul sito su mondopolizza.it. Vi do anche gli indirizzi: Roma, via Quirino Maiorana 157, Rieti, via delle Orchidee 2D. E poi anch'io sottolineo la particolarità: è possibile, se volete, se può esservi utile, pagare le polizze in 10 rate mensili. È tutta un'altra cosa, no? Quindi saranno piccole rate, più comode e meno pesanti da sopportare. Cristina, grazie, viva Mondopolizza!
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Buona giornata, linea alla regia, tra poco.
Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.